Allora, purtroppo l'audio è quello che è, non si sente nulla, quindi ve lo dico a parole. Avrei voluto farvi sentire un breve frammento del Dies Irae, del Requiem di Bieber, che è un compositore tedesco di origine boema, della seconda metà del Seicento. Il Dies Irae, come molti di voi sapranno, è una sequenza in latina molto famosa, attribuita con buone probabilità a Tommaso da Celano, religioso, scrittore, poeta del 200, descrive il giorno del giudizio, l'ultimo suono di tromba che raccoglie le anime davanti al trono di Dio, dove i buoni saranno premiati e i cattivi verranno condannati al fuoco eterno. Molti musicisti, sapete, hanno musicato il testo del Dies Irae nelle loro messe da Requiem. Allora, perché pensavo di aprire l'intervento con le note di un Dies Irae? Come sapete, il Requiem... Questa musica. Il Requiem, come sapete, è una messa secondo il rito liturgico della Chiesa Cattolica, eseguita e celebrata in memoria del defunto. E in qualche modo proprio di morti io vorrei parlarvi oggi. Quando si parla di modernità, l'abbiamo sentito anche da alcune parole del discorso di Eliana, si parla di crisi. Che cosa si intende per crisi della modernità o della postmodernità? Il concetto di crisi si definisce innanzitutto in rapporto all'impossibilità stessa di comprendere, capire e quindi di agire. È crisi della ragione. È sfiducia nella sua capacità di interpretare, risolvere i problemi. Ciò che oggi molti lamentano è proprio una difficoltà a comprendere, a capire, ancora prima di lamentare un'impossibilità ad agire. L'idea di crisi si definisce proprio attorno all'assenza di un criterio di lettura e di guida dell'esperienza individuale o collettiva che sia condivisa, che sia omogeneizzante e che possa operare al limite anche in negativo. Quando si parla di crisi, soprattutto oggi, si parla di una crisi legata strettamente alla rappresentazione della politica come affetta da un male acuto, da un male incurabile. Le diagnosi sul politico operate dalla ricerca sociale contemporanea, che presentano tra l'altro affinità strutturali tra interpretazioni come dire, neoconservatrici e interpretazioni, tanto per capirci, di sinistra, ma che si ritrovano sul terreno comune di una percezione malinconica della modernità. Richiamano l'idea della inservibilità delle antiche mappe dello Stato, della società e dell'economia, come ebbe modo di scrivere Giacomo Maramao. Zygmunt Bauman assimila l'insicurezza odierna alla sensazione che potrebbero provare i passeggeri di un aereo nello scoprire che la cabina di pilotaggio è vuota. La metafora, peraltro, del viaggio senza guida, senza bussola, e dalla destinazione sconosciuta, non è solo uno dei leitmotiv della letteratura colta e della letteratura volgare del mondo contemporaneo, ma è anche, come sappiamo, elemento costitutivo dell'universo simbolico, del nostro universo simbolico. Il viaggio, lo dico tra parentesi, è rappresentazione dell'animo umano, percorso da paure, da desideri e dal pericolo della deriva, dal pericolo di perdersi. Per sempre. Per questo c'è sempre un legame che in qualche modo tiene unito il viaggiatore alla propria partenza, no? Ed è l'idea del ritorno, l'idea della donna che aspetta, in questo movimento circolare che permette al viaggiatore, in quel processo di trasformazione che è il viaggio, di non restarne vittima. Teseo entra nel labirinto per vincere il Minotauro, che allude all'ombra che abita dentro, che dimora dentro di sé. Perché c'è un filo che lo lega ad Arianna. Senza un vincolo che leghi in una continuità di senso l'insieme di eventi e di luoghi, al di là del fatto che il viaggio sia anche, ovviamente, in qualche misura, l'esposizione all'imprevisto, però senza un vincolo che leghi tutto questo, il pericolo del viaggio è quello, altrimenti, della dispersione. Torniamo alla modernità. La letteratura sulla crisi della modernità è sterminata. Già in un bellissimo libro, Ernesto De Martino, negli appunti preparatori di questo libro, che si chiama La fine del mondo, mi pare. La fine del mondo, pubblicato postumo, ed è un libro che è una raccolta di riflessioni, piccoli saggi, fece De Martino una approfondita e anche originale lettura del senso della fine nelle società occidentali. Scrive De Martino: l'Occidente borghese vive oggi ed esprime simbolicamente, attraverso la letteratura, le arti figurative e la musica, il senso della propria fine. È un'apocalittica senza speranza, perché non è in grado di prefigurare in prospettiva nessun futuro diverso. Nessuna palingenesi. Noi, scrive invece Rocco Ronchi in un celebre, in un recente saggio, siamo coloro che vengono dopo il moderno. Siamo, come intuì François Lyotard in un famoso, fortunato libro della fine degli anni 70, del 79, se ricordo bene, che si chiamava La condizione postmoderna. In cui per condizioni si intende proprio condizione umana, noi siamo l'esito di quel pensiero unico che si impose con forza fin dagli anni Ottanta. Definito neoliberale, dove l'economia è la disciplina che governa la società nel suo complesso, è la disciplina che subordina le altre attività umane e ne decreta, attraverso il mercato, la loro efficacia. E la logica culturale egemone è organizzata attorno ai due unici soggetti visibili, cioè il mercato e i media. E attraverso il culto dell'individualismo esorta al consumismo solitario di prodotti effimeri. Ora, se uno non è completamente cieco, dovrebbe accorgersi che ormai questo pensiero è entrato in una epoca di distruttività, Bevilacqua la chiama, radicale. Disgregando le strutture della società, sgretolando lo Stato, divorando gli strumenti della rappresentanza politica, mercificando i rapporti umani, facendo della socializzazione uno dei grandi rimossi della modernità, desertificando fondamentalmente il senso del vivere, senza contare il fatto che poi cannibalizzi fino al limite del collasso tutte le risorse naturali sul cui sfruttamento ha edificato le proprie fortune. Tra parentesi, vorrei sottolineare come sia stato annullato nella frattura tra il singolo e il gruppo quello spazio che è sicuramente possibile definire come spazio simbolico, cioè quello spazio che rende presente qualcosa che non è presente, che è assente. L'origine della parola greca simbolo vuol dire mettere insieme. Mettere insieme. Il simbolo mette insieme perché rappresenta la possibilità attraverso una parte di rappresentare il tutto. Ecco, questa idea è stata smantellata intenzionalmente dalla modernità attraverso il processo di, definiamolo, singolarizzazione. Per questo viene meno anche lo stesso concetto di rappresentanza. Senza mediazione simbolica, l'unica cosa che rappresenta la massa dei singoli è il tutto assoluto. È la notte nera in cui tutti sono neri. In un bel saggio di Claus Ehrlich, dal titolo Parmenide e Giona, distinguendo l'allegoria dalla metafora e considerando la metafora lo spazio del mito, si indica in Nicola Cusano il tentativo di rileggere il mito di Atlantide, distaccandosi radicalmente dalla lettura della cultura greca. È questo l'inizio di una pretesa della ragione illuministica di dominare il mito, di annichilire lo spazio simbolico che è fatalmente lo spazio della trascendenza come bisogno umano, quella che De Martino chiama l'ethos della trascendenza, cioè il bisogno di pensare che ci sia un'altra faccia della luna, mentre la razionalità vede solo una parte, perché il tutto non si dà immediatamente, ma si nasconde e si dà solo attraverso sguardi obliqui. Nessuno può possedere la totalità. Questo rende possibile il mito, che è sempre un rinvio ad altro e si dà solo attraverso una narrazione che non può racchiudere definizioni concettuali, in quanto il movimento del mito è sempre un decadere per distanza dall'origine e un ritornare per memoria. Un decadere per distanza dall'origine e un ritornare per memoria. Nell'esperienza greca il mito è vissuto come un tentativo di colmare il dolore della distanza dell'origine, ma anche come una consapevolezza che non c'è mai un vero ritorno all'origine. Ora, nella modernità, i miti sono diventati di cartapesta, domestici, sono dei cocker, degli animali da compagnia. Più spesso sono delle false idee comodamente acquattate nella pigrizia del nostro pensare. Basta pensare al senso che aveva nell'antica Grecia la tragedia, il teatro, la città teatro contro la città supermercato. C'è una connessione tra spazio simbolico, rappresentazione del conflitto da una parte e forma dell'agire politico dall'altra. Nel mondo greco prendere posizione, decidere, è tragico perché non c'è conciliazione, non c'è una soluzione conciliativa, non c'è una mediazione razionale. Il conflitto, che non è sanabile, quindi è tragico, è rappresentabile. Oggi ogni conflitto della modernità, invece, è apparentemente, almeno, risolubile attraverso la risarcibilità, poiché tutto è ridotto a misura del denaro, che è slegato per definizione ad ogni valore, anzi, che è il politeismo dei valori, che è indifferenza ad ogni valore, che è un infischiarsene degli dèi, fondamentalmente. E della tragedia, ovviamente, non conserva nemmeno la memoria. Il conflitto irriducibile può essere rappresentato e trasformato nella rappresentazione, e nello spazio simbolico del racconto. Il conflitto moderno, oggi, invece, è irrappresentabile, perché è del tutto contingente, cioè, filosoficamente parlando, non necessario, non essenziale. La modernità ha preteso di realizzare il mito, di far coincidere inizio e fine, uomo e Dio, e l'altro si è dissolto, è svanito, ma senza vera alternità non c'è vero conflitto, e non c'è conflitto, e senza conflitto vero non c'è trasformazione della realtà e quindi creazione di uno spazio simbolico. La rappresentazione tragica invece esprime il senso della irriducibilità dell'altro a me stesso, ma anche la creazione di uno spazio in cui contenerlo. Si diceva, questo è un discorso a cui ha accennato anche Eliana poco fa, condizione postmoderna. Postmoderna. Vorrei farvi notare come da alcuni decenni ci sia stato un profluvio di questo prefisso, post, tutte le volte che il presente rivolge lo sguardo su di sé per cercare di capirsi, di autodefinirsi, di autocomprendersi, via dicendo, di darsi in qualche modo una forma, una identità. La prosa sociologica, antropologica, politica, letteraria, psicanalitica, filosofica è un'alluvione di post. È un'alluvione di post. Post-industriale, post-democrazia, post-umano, post-edipico, post-comunismo, post-fascismo, post-ideologico, post-strutturalismo, fino a post-modernità, post-moderna. Noi siamo quelli che veniamo dopo. Siamo i postumi. Postumus nell'antica Roma era il figlio che nasceva dopo la morte del padre. Ora, il fatto che ogni epoca chiaramente interpreti se stessa nell'orizzonte del dopo è una cosa ovvia. Ma vediamo di capire che cos'è oggi questo dopo. Non è un dopo storico relativo, ma è un dopo assoluto. Un dopo, appunto, che ha i tratti inquietanti e perturbanti del postumo. Noi viviamo un'esistenza postuma, come se ci stessimo aggirando tra rovine, in un dialogo tra morti. Vediamo cosa vuol dire essere postumi in questa concezione del dopo che ho appena descritto. Venire dopo la morte del padre non significa semplicemente o soltanto essere senza padre, ma essere generato da un padre morto. Significa essere la traccia della sua assenza. Un presente postumo, qui descritto, non contempla più un legame dialettico con il passato, né come accettazione, né come rifiuto, né come rifioritura sotto altra forma, né come conferma e via dicendo. Viene meno ogni figura di eredità, cioè di donazione. Il presente si specchia nella sua solitaria impotenza, nella malinconia dolente della percezione del venir meno, dell'essere venuto meno di chi lo ha generato. E allora comprendiamo che della democrazia, dell'umano, del fascismo, del comunismo, della modernità, eccetera, resta soltanto quel post, cioè rimane un guscio vuoto, rimane una svuotata, estremata definizione di sé e del proprio tempo sulla base di un'impotenza a essere umani, fascisti, comunisti, padri e via dicendo. Ci si definisce facendo appello a una possibilità storica estinta, morta, e si assume questa impossibilità come proprio stesso essere. È chiaro? È la figura della possibilità, del possibile, che si è corrosa, che è tramontata, non la sua realizzazione. Nel suo saggio L'esausto su Samuel Beckett, Gilles Deleuze, rimarcando la differenza tra stanco ed esausto, scrive: lo stanco ha esaurito solo la messa in atto, mentre l'esausto esaurisce tutto il possibile. Lo stanco non può più realizzare, ma l'esausto non può più possibilizzare. Ecco, noi siamo questa cosa qua, noi siamo trasmigrati da un paradigma dell'essere dove lo scopo era la realizzazione dell'umano a un paradigma del divenire svuotato di senso, dove ci si muove rapidamente, velocemente, in fretta, ma senza uno scopo, dove mezzi e fini si confondono deponendo ogni preoccupazione etica, dove la realtà visibile sempre di più è quella virtuale, nella scomparsa del confine tra fantastico e reale e nell'insistente cura dell'immagine che mortifica ogni contenuto. E dentro questo scenario si muovono corpi, i nostri corpi, sempre più inabili a trasformarsi in nulla, tantomeno in simboli. Corpi che parlano, lo diceva lei, un linguaggio incenerito, e sembra spesso non percepiscono più nemmeno il proprio sentire. Corpi senza memoria, perché l'oblio è la condizione necessaria affinché il desiderio, che è unico motore della società dei consumi, possa rinnovarsi e crescere sempre senza intoppi e senza ritardi. Siamo puri consumatori di merci, sedotti ma anche arresi all'inganno della facilità che progressivamente ci conduce al balbettio e all'idiozia. Ecco allora che inchiodati a questo presente stremato, presente l'unico, che è l'unico tempo attivo nel mondo globalizzato, un presente però post-umanistico, davvero post-umanistico, allora forse ha un senso, hanno un senso anche le note del Requiem che volevo farvi ascoltare all'inizio, e che celebra davvero il nostro crepuscolo, il nostro finire. Adesso davvero, nell'impotente silenzio postumo di Dio, perché la catastrofe è già avvenuta. Grazie.